Sala in Tribuna è in collaborazione con...
Maria, ma hai la faccia stravolta! Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito...
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prendere sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire!
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma, in via Emilio Lepido 22.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova puntata di Palla in Tribuna. Mancano due giorni, poco più, al match di domenica sera al Tardini alle 20.30, quando arriverà il Benevento, partita di cartello, si sarebbe detto un tempo, ma questo è il significato, perché sono due squadre, Parma e Benevento appunto, che non hanno mai nascosto le ambizioni di promozione al termine di questo campionato. Il Benevento ha iniziato con una vittoria, seppur un po' sofferta, 4-3 con l'Alessandria, ma a dire il vero, soprattutto nel secondo tempo, ma in discussione il Parma, lo sappiamo bene, con il 2-2 a Frosinone. Allora la squadra di Maresca sta lavorando sodo in questi giorni a Collecchio, ma sta lavorando tantissimo la dirigenza crociata per dare al tecnico ex City Under 23 una squadra adeguata alle zone alte di classifica. Lo avevamo detto, lo aspettavamo, un'accelerata sul mercato. Ebbene, a quanto pare sta arrivando in questi giorni sia dal fronte delle uscite che dal quello delle entrate. E allora partiamo dalle uscite, perché le ultime voci riguardano Gagliolo, Dierks e Brugman. In realtà Brugman da un po' è sul piede di partenza. Gagliolo aveva richieste dalla Salernitana, richieste da tempo che in realtà non si erano poi mai concretizzate in qualcosa di diciamo una probabilità concreta appunto di andare in Campania. A quanto pare però la Salernitana ha accelerato anche, penso proprio di poter dire, dal momento in cui il Parma ha comprato Elias Cobbout, difensore belga che può giocare a sinistra, può giocare quindi da mancino e da centrale, però in Belgio potrebbe fare ritorno anche Dierks, un giovane promettente, l'anno scorso aveva fatto vedere qualcosa di buono, in particolare ricordo nella partita del Mapei contro il Sassuolo, classe 2002 se non vado errato. Ebbene, su Dierks c'è l'interesse dello Charleroi, vedremo, potrebbe andarsene con la formula di un prestito seguito dal diritto di riscatto. Va detto che Dierks in realtà non aveva trovato grande spazio in questo precampionato e non aveva trovato per niente spazio nelle prime partite ufficiali con Maresca. Su Brugman, lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi, c'è l'interesse soprattutto dalla Spagna, Cadice e Rayo Vallecano. Una delle ultimissime novità, non l'ho citato prima, riguarda Caramò, che dovrebbe andare a giocare in Inghilterra, non si sa se in Premier League o se in Premiership, la seconda lega inglese. E quindi staremo a vedere quale sarà il destino di Jan Caramò. E il Parma però è molto attivo anche sul fronte del mercato in entrata. Allora, ieri c'è stato un tweet di Kraus che ha, non dico creato scompiglio, ma sicuramente grandi aspettative e soprattutto un gioco a cercare di indovinare quello che sarà il prossimo acquisto. Allora si sono fatte tante ipotesi, riepiloghiamo qual era il tweet: bandiera della Francia, bandiera del Mali, poi Kraus ha spiegato un franco-maliano, dovrebbe trattarsi di Uoyo Koulibaly del Le Havre, squadra di seconda della Serie B francese, dovrebbe, il condizionale d'obbligo però da quanto trapelato si tratterebbe di lui, è un terzino. Allora andiamo a sentire chi è in un breve estratto di quanto ha spiegato ieri Marco Bernardini, ospite a Calcio e Calcio su 12 TV Parma.
Classe 99 rientra nella politica di Kraus, è chiaro che non si può volere tutto subito, mi dà l'idea di essere un giocatore che poi ovviamente in fase di spinta possa salire sulla linea dei centrocampisti, magari in maniera diversa da Somm che entra più dentro il campo, lui potrebbe tra virgolette giocare a tutta fascia come terzino di spinta e quindi si costruirebbe sempre a tre, cambierebbe solo la posizione in fase di possesso. Non mi aspetto che diventi titolare nel giro di poche settimane.
Palla in Tribuna.
E allora non dovrebbe essere titolare, intanto aspettiamo che arrivi, ecco, poi Marco Bernardini dice non mi aspetto che possa essere titolare all'inizio, di certo sulla destra il Parma ha un problema, è quello di Simon Som, non ce ne voglia, però ha il parere di molti che quella non sia la sua posizione. Ne parliamo con il mio primo ospite, Gianluca Zurlini. Buon pomeriggio Gianluca.
Buon pomeriggio a te Alberto e a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Gianluca, il Parma, l'abbiamo detto, ha un problema sulla fascia destra e credo che sia quello più evidente in questo momento.
Sì, altri problemi ci sono, ma sono, o comunque c'è qualche soluzione o qualche possibilità, addirittura in qualche caso anche ancora nella rosa dei diciamo dei giocatori che sono in lista di cessione, ma poi vedremo dopo il 31 agosto chi rimarrà in carico e chi invece se ne andrà. Sulla destra no, la soluzione fino a questo momento, per carità, nessuno vede gli allenamenti, nessuno può dire perché l'allenatore, tutte queste cose qua, però insomma Som è inadeguato a quello che gli chiede Maresca, punto. Questo è il discorso e non si vedono prospettive o margini di crescita. Faccio un paragone, l'avevo fatto anche con te a voce credo quando ci siamo parlati ieri, Juric, il croato preso per il centrocampo, che è un incontrista, è un giocatore che sta facendo alti e bassi, non ha giocato benissimo domenica nella prima di campionato, però ha fatto intravedere comunque anche in precampionato la possibilità di essere un giocatore che alla fine insomma avrà bisogno di inserirsi, insomma di crescere un attimo per capire bene i meccanismi della B, ma tutto sommato qualcosa mi sembra che sia. Insomma, abbiamo l'anno scorso visto nel disastro totale dell'annata, ma lui è stato uno dei più disastrosi del disastro, e quest'anno oggettivamente è improponibile, cioè quando avanza e palla al piede, una volta su due come minimo la palla è regalata agli avversari, in fase di ripiegamento non fa i movimenti che dovrebbero essere fatti e quindi si aprono delle voragini, insomma qui Houston abbiamo un problema, in questo caso Parma abbiamo un problema.
Gianluca, secondo te, appunto, dopo l'annata negativa di Som dell'anno scorso, è stato un azzardo chiedergli addirittura questo ruolo così delicato, chiedergli qualcosa in più? E altra domanda, può essere invece recuperabile Som come centrocampista, magari non come titolare, però ecco, appunto, se dovessero arrivare, come pare, come mi sembra auspicabile e quasi logico, Terzini, uno, l'abbiamo detto, Koulibaly, ma poi aspettiamo sempre anche l'ufficialità o che si sblocchi comunque la trattativa per Del Prato. Ecco, qualora il lato destro del Parma venga protetto in maniera sicuramente migliore di quanto non lo è in questo momento, Som può tornare secondo te in qualche modo nella gerarchia di Maresca per il centrocampo?
Questo credo che sia praticabile, soprattutto se non dovesse arrivare altri giocatori, soprattutto nel caso di una cessione di Brugman che è nell'aria, vedremo anche questa se si concretizzerà. Questa è una forse delle cessioni che mi dispiacerebbe di più, anche più di giocatori come Kučka, che se fosse rimasto era importante, ma si sapeva insomma che era un giocatore di valore, uno dei pochi che si è salvato l'anno scorso e quindi ha avuto un'offerta da una quasi Premier League, è capibile che l'abbia presa al volo e ci sia andato. E insomma a centrocampo potrebbe anche essere utile, anche perché è un giocatore di sostanza, di peso dal punto di vista anche atletico, e quindi potrebbe dare peso al centrocampo. Di certo forse non è stato un azzardo quello di Maresca di provare a proporlo in questo ruolo. Credo che l'intestardirsi nel proporlo ancora in questo ruolo, nonostante non ci sia mai stata una prova positiva di Son, perché anche nelle amichevoli di precampionato non le ho viste tutte, ma quel paio che ho potuto seguire si era visto che insomma c'era qualcosa che non quadrava. Nelle due prove ufficiali è andato malissimo, sia nella prima che nella seconda, insomma è evidente che fatica a fare un ruolo che probabilmente non è il suo, è un giocatore giovane, dovrebbe anche fare un po' di esperienza, se fa l'esperienza in un ruolo non suo, questo è un disastro. Insomma, lì bisogna trovare o Maresca cambia tipologia di impostazione, ma non credo, mi sembra insomma abbastanza convinto delle proprie idee, o comunque prova qualcun altro in quel ruolo. Tra l'altro Del Prado, che tu hai nominato, sarebbe un giocatore di quelli auspicabili che di avere da parte del Parma, perché è giovane ma ha già due campionati di B alle spalle, esatto, ben giocati, e quindi conosce la categoria e va bene anche dal punto di vista insomma del fatto di questa idea abbastanza giovanilistica che c'è del Parma. Schiattarelle, Buffon a parte, ma insomma tutto il resto sono stati giocatori giovani che sono arrivati quest'anno, e quindi sarebbe veramente l'optimum. Poi magari come fa vedere anche lui, ma il giocatore già inserito nel campionato conosce la realtà e quindi pronto per l'uso, perché anche alcuni degli altri che sono arrivati come Bonnio, come insomma, sono giocatori tutti di molto di prospettiva, però il problema è che il Parma punta a tornare in Serie A adesso, non in prospettiva, e quindi servono giocatori, anche giocatori pronti, che possano far eventualmente crescere alle proprie spalle come rincalzi giocatori di prospettiva. Questa è la verità.
Ma questo è un tema, Gianluca, a me molto caro. Nell'invitare intanto i nostri radioascoltatori a partecipare inviandoci SMS e WhatsApp al 333-9200-170, appunto sottolineo che forse quello che manca al Parma è anche l'esperienza della categoria. Infatti, come tu hai detto, anche a me Del Prato piace per questo motivo, perché è già abituato a lottare in Serie B, sui duri campi della Serie B.
Allora, su un altro livello, però, venerdì Schiattarella ha già dato una fisionomia al centrocampo che non c'era prima, cioè è un giocatore di 30, lui ha 34 anni, quindi ha anche esperienza, però è uno che la Bina conosce come le proprie tasche e quindi faceva argine, avrà fatto anche qualche errore di impostazione, ma faceva argine quasi da solo al centrocampo avversario, però lo faceva nel modo giusto, rimpostando nel modo giusto, cioè serve qualcuno che la categoria la mastichi, oltre che sia magari di livello anche tecnico importante, ma in Serie B serve soprattutto gente che mastichi la categoria, perché altri, ad esempio Osorio Valenti, forse non sono così male come sono sembrati in questo periodo, potrebbero anche essere, non so troppo a disquisire, ma di sicuro le categorie non la conoscono e quindi non conoscono bene i movimenti degli attaccanti della B e devono imparare, ma solo che imparano a spese della retroguardia del Parma, e questo è un problema. Se ci fosse qualcuno a guidarli, cioè uno dei due abbinato un difensore esperto, probabilmente il problema sarebbe molto minore.
Allora Gianluca, un nostro radioascoltatore ci scrive: manca un centrocampista e un difensore d'esperienza. Che esperienza può avere Koulibaly? Allora, effettivamente non ha tutti i torti. Quello che posso anticipare, a quanto pare, il Parma è ancora molto attivo sul mercato per trovare, come dice giustamente l'ascoltatore, un centrocampista in più d'esperienza e anche un difensore centrale d'esperienza. Ci aspettiamo che arrivino. Gianluca, io ti faccio ascoltare quanto ha detto ieri sera Alberto Monguidi, collegato a Calcio e Calcio, che ha parlato appunto di come si sta muovendo il Parma, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti. Allora, ascoltiamolo insieme, poi mi dici il tuo parere su quello che ha detto Monguidi.
Ma guarda, è una B molto indecifrabile, perché è una B dove trovo grande difficoltà a dare dei valori in campo, perché nessuno ha dismesso, tutti hanno investito. Forse trovo un po' il Cosenza un po' in ritardo verso gli altri, ma dovuto anche al fatto che ha iniziato a fare un calciomercato in ritardo dopo il ripescaggio, però tutti gli altri hanno investito in modo diverso. Ovviamente ha ragione Luca quando parla di un Monza che l'anno scorso era in grandi firme e quest'anno invece ha capito che probabilmente doveva un po' più battere sulla categoria, di conseguenza ha un anno di vantaggio rispetto al Parma in questo senso. Parma che ha fatto secondo me un grandissimo lavoro, perché non solo ha creato un mix tra qualità, investimento, patrimonializzazione, giocatori adatti alla Serie B, ha creato un mix che potrebbe essere un mix vincente, ma con una prospettiva ben diversa rispetto agli altri, cioè nel senso che il Parma ha fatto una squadra che è un investimento per il futuro, una patrimonializzazione per il futuro, non è una squadra fine a se stessa, fine a una promozione. Io non posso che ringraziare ovviamente tutti quelli che hanno portato il Parma dalla Serie D alla Serie A, però c'è una cosa da valutare in quel percorso, che ogni anno tu in un certo senso dovevi un po' rivedere la squadra, cambiare un po' la squadra, perché è una squadra vincente, nata per vincere, creata con investimenti importanti per quella categoria. Poi l'anno dopo si trovava comunque sia a dover creare nuovi scenari, perciò questo ha creato ovviamente un ciclo assolutamente vincente, ma un ciclo che ogni anno doveva essere rinnovato.
Palla in tribuna.
Queste erano le parole di Alberto Monguidi ieri sera a Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Monguidi, che è il responsabile comunicazione della Lega Serie B. Gianluca Zurlini, cosa ne pensi?
Io condivido quello che ha detto e devo dire anche sul mercato del Parma, innanzitutto che insomma ci sono ancora alcune rimanenze, ma intanto sono stati piazzati buona parte dei giocatori. Adesso mi restano ancora lì Lorini, Sepe, che ahimè devo dire è stato molto penalizzato dalle dichiarazioni del suo procuratore, e forse insomma sarebbe stato meglio un po' più di modestia. Ne parla uno che di Sepe aveva un'ottima opinione fino alla passata stagione, però poi vedendo giocare l'anno scorso e sentendo certe dichiarazioni del procuratore e dei familiari, insomma mi è calata molto la considerazione nei suoi confronti, evidentemente anche le squadre di Serie A, perché nessuno l'ha poi preso come portiere titolare. E poi ci sono ancora Lorini, appunto, Caramò, Grassi è stato ceduto, insomma buona parte dei giocatori che erano in sovrannumero, e vedremo adesso Gagliolo o Simone Jacoponi, se anche per loro si concluderà il ciclo di Parma. Faremo i conti il 31 agosto. Io l'unica cosa che farei come appunto diciamo al mercato è che per la Serie B avrei cercato magari qualche giovane in più, anche insomma magari costa qualcosa in più, non lo so, però qualcuno del Prato, ma per dire qualche giovane in più italiano, che magari anche proveniente dalla C, ma insomma tra un giovane che proviene dalla Ligue 2 francese e un giovane che viene dalla C italiana, secondo me in Serie B si adatta di più di quello che arriva dalla Serie C, così a naso, ecco.
Perché Gianluca poi c'è da inserirsi in un gruppo.
Non contesto il fatto che si prendano giovani, anzi è una squadra adesso dietro gli investimenti finora non sono stati felicissimi, perché anche Busi insomma non ha funzionato benissimo, però davanti oggettivamente quest'anno si potrebbe fare davvero un crack, perché Brunetta, Mann, lo stesso Mihaila quando tornerà dai box, poi è stato preso Tutino che è giovane, comunque già una garanzia, ma sono davanti Parma un potenziale di crescita giovanile molto 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 alto, però insomma serve un po' un mix e qualcosa di più di italiano pronto, lo cercherei ancora anche in questi giorni, ecco. Non necessariamente esperienza non vuol dire prendere un giocatore di 30, cioè Schiattarelli è stato preso e va benissimo, ma non vuol dire un giocatore di 32-33 anni, magari esperienza anche uno di 24-25, e come questo del Prato, 2 anni in Serie B sono più che sufficienti per capire come da titolare, voglio dire, non da riserva, e questo è più che sufficiente, insomma, ecco. E al di là delle formule prestito, cioè il prestito non esiste più, riscatto contro riscatto, questo poco importa, importa il fatto di avere un gruppo armonico per un risultato che si vuole ottenere, che è quello della, insomma, non da non nascondere, della promozione, e serve quindi un certo equilibrio che adesso soprattutto dietro manca, ecco. Davanti secondo me ci siamo vicini, manca insomma manca solo la certezza che Inglese sia recuperato fisicamente. Se lo fosse, per il momento non lo possiamo sapere, ma se lo fosse saremmo ampiamente a posto, perché è un giocatore fuori categoria, lo definirei io per la Serie B, se è a posto fisicamente. Dietro invece insomma qualcosina serve, ecco.
Sì, è un po' un'opinione diffusa.
Ma, guarda, io faccio un esempio due esempi molto semplici, uno molto indietro nel passato e uno recente. Nella prima promozione in Serie A il Parma acquistò Grun dal Belgio, e che faceva difesa centrale assieme di fianco a Minotti e Polloni. Allora, finché rimase Grun titolare prima dell'infortunio del 93-94, Minotti e Polloni arrivarono alla nazionale e avette impensabili, avendo giocato solo in Serie B fino ad allora. Quando Grun si infortunò e arrivò Sensini, che non era l'ultimo dei difensori, ma non aveva quella predisposizione alla regia difensiva che aveva Grun, Minotti e Polloni iniziarono la loro discesa dal punto di vista tecnico, anche se erano ancora abbastanza giovani. Nel Parma Bruno Alves ha preso per mano Gagliolo e Jacoponi, che erano due giocatori tutti dicevano non adatti per la A, invece in A per 2 stagioni hanno tenuto e tirato egregiamente la carretta. L'anno scorso è crollato Bruno Alves e anche Gagliolo e Jacoponi hanno marcato il passo, ecco. Questo è l'esempio un po' di quello che potrebbe servire al Parma per i giovani e per quelli che compongono l'attuale difesa, che con qualcuno che li guida potrebbero, insomma, parte che non è credo nel suo ruolo, potrebbero crescere e diventare importanti.
Allora Gianluca, intanto ti saluta Luca, e poi ho un messaggio di un tifoso che diciamo pone il focus sulla mancanza del tifo organizzato al Tardini. Dice che sostanzialmente un punto, può essere un punto debole questo per il Parma. Tu come la vedi?
Sarà sicuramente un punto debole, perché sarà un Tardini un po' silenzioso, secondo me. Speriamo che il resto del pubblico, perché si preannuncia una buona prevendita, quindi lo stadio dovrebbe essere nei limiti della capienza consentita dal Covid, che è comunque circa la metà, poco meno di 10.000 posti sui 20-21.000 del Tardini pre-Covid, e comunque quindi insomma il pubblico ce ne sarà. Però c'è la scelta dei boys di non entrare in curva, di non andare in curva, perché con il distanziamento, con le mascherine, con l'obbligo di restare seduti, non, dicono che non è pensabile poter fare un tifo organizzato, posizione che hanno anche altri ultra, che può essere non condivisa, ma secondo me va rispettata da parte di persone che comunque non si può dire non abbiano a cuore il Parma dal punto di vista proprio del tifo. Sarà però sì un handicap, questo sicuramente. La curva nord senza i boys, insomma, sì, ci sarà qualche coro Parma-Parma, però insomma non sarà la stessa cosa, ecco, anche il trascinamento dello stadio. Speriamo che ci sia comunque da parte del resto del pubblico la volontà di far sentire che finalmente di vedere il Parma in una partita ufficiale di campionato dopo quasi due anni, un anno e mezzo, diciamo, da gennaio ormai del 2020, che non si vede più un pubblico cospicuo al Tardini in una gara ufficiale di campionato. Speriamo che questo possa bastare. È un handicap comunque, perché i boys sono trafilati, questo sì. È inutile negarlo, comunque la si pensi sul mondo ultra.
Speriamo che per questa volta possa bastare il loro incitamento fuori dallo stadio. Grazie Gianluca Azzurrini, Gazzetta di Parma, per essere stato con noi, e buon proseguimento di giornata a te e buon lavoro soprattutto.
Grazie anche a te Alberto, e saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Parma e di Parma in Tribuna.
E ora andiamo un attimo in pubblicità, poi abbiamo un collegamento con Benevento per le ultimissime sulla cosiddetta strega, appunto la squadra del Benevento, e poi chiuderemo con un ospite che sarà particolarmente gradito a tutti i nostalgici del calcio e tifosi del Parma, soprattutto dei primi anni 2000. A tra poco.
Notizie spicciole dal sindacato pensionati SPI CGIL Parma. Dal 6 settembre si aprirà il bando della Regione Emilia-Romagna per la richiesta di contributi per i libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e gli iscritti al secondo e terzo anno dei percorsi di formazione professionale potranno inoltre accedere alle borse di studio. Le domande sono riservate a nuclei con ISEE inferiore a 15.749 euro. Per ulteriori informazioni rivolgiti al CAF CGL allo 0521 29 78 88. Da settembre inoltre le studentesse e gli studenti delle scuole superiori non pagheranno il trasporto su bus urbani, extraurbani e treni regionali. Requisito necessario: valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a 30.000 euro. Gli studenti under 14 usufruiranno della gratuità indipendentemente dal valore ISEE. I dettagli nella sezione mobilità sul sito della Regione Emilia-Romagna.
Tifosi crociati, è arrivato il momento di tornare allo stadio Tardini. Domenica 29 agosto, ore 20:30, Parma-Benevento. Torniamo sugli spalti a cantare e spingere il Parma alla vittoria. E se sei un vecchio abbonato, il biglietto ti costa la metà. Scopri tutte le informazioni sul sito parmacalcio1913.com. Domenica sera, tutti al Tardini.
Maria, ma hai la faccia stravolta. Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito.
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prender sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire.
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma, in via Emilio Lepido 22.
Paziente, impaziente, coraggioso, prudente. Nuovo Renault Arkana, SUV, sportivo e spazioso. È come te, ibrido per natura.
Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, ad agosto tuo, da 249 euro al mese per 36 rate, rata finale 18.155 euro, o sei libero di restituirlo. Anticipo 2.350 euro, TAN 3,99, TAG 4,90, in caso di rottamazione e incentivi statali. Salva approvazione FIR Renault, info in sede.
Emissioni CO2 da 111 a 112 grammi per chilometro. Consumo misto da 4,9 a 5 litri per 100 chilometri.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Ed eccoci di nuovo in diretta. Allora, l'abbiamo detto, domenica arriva un Benevento che ha vinto 4-3 la prima partita con l'Alessandria. Andiamo a sentire cosa ha detto, fra le tante, fra le altre cose, il presidente Oreste Vigorito dopo la partita.
La società non ha ridimensionato i propri sogni per una questione economica. Ho letto da qualche parte che qualcuno si è anche sognato di dire che Vigorito non aveva i soldi per continuare. A parte il fatto che non ci sarebbe da vergognarsi, perché se Vigorito deve continuare a mantenere da solo tutta la squadra e tutta la città di Benevento, un giorno i soldi li finisce pure Vigorito, visto che non è la zecca dello Stato. Vigorito ha semplicemente fatto quello che deve fare un presidente, secondo la mia esperienza. Ha voluto comprare il terreno da quelli che erano in prestito. I prestiti si fanno non perché non si possono pagare i calciatori, i prestiti si fanno per capire se quel calciatore è adatto all'ambiente e alla squadra che vuoi fare. La non riconferma dei calciatori che sono andati via, gli Iago Falche, i Caprari o altri che erano arrivati qui da 4-5 anni, non è una esigenza di carattere economico, era un'esigenza di carattere tecnico. Il ringiovanimento è un'esigenza di carattere tecnico. In Serie B si corre, i ragazzi devono avere fame, devono avere voglia di salire, di migliorare la loro carriera. Sono andati via chi? Volete fare i conti di chi è andato via? Guardate che chi è andato via sono meno di quelli che c'è e non erano calciatori di Benevento.
Palla in Tribuna.
E queste erano le parole di Oreste Vigorito, presidente del Benevento. Ne parliamo con il mio secondo ospite, che è Alfredo Salzano di TV7 News, appunto, di Benevento. Ciao Alfredo.
Grazie, grazie, buon pomeriggio, ben ritrovati ancora una volta. Questa è la seconda volta, se non erro, che ci risentiamo nel corso di pochi mesi, perché
sì.
Nella precedente intervista però eravamo in Serie A, quindi
esatto.
ci facciamo un po' di coraggio assieme, insomma, in questo momento, in questo anno. Dimmi tutto.
Sì, Benevento, abbiamo detto che ha iniziato meglio del Parma, con i 3 punti. Che squadra dobbiamo aspettarci domenica al Tardini?
La squadra ha avuto 2 volti, secondo il mio parere, nella gara, la prima, quella che abbiamo giocato con Alessandria, il primo tempo dove già si era segnato parecchio, 4 gol, perché è finito 2-2 la prima parte della gara, poi il Benevento ha raddrizzato un po' di cose, quindi ha mostrato un altro volto più determinato, più concreto, l'Alessandria è calato un po', però insomma voglio dire, ha sistemato un po' di cose il tecnico Fabio Caserta, che ricordiamo è all'esordio sulla panchina del Benevento. Adesso dovrà sistemare innanzitutto qualcosa in difesa, e giocherà la carta barba sicuramente, che partirà centrale a Parma e farà coppia con Glick sulle corsie, Letizia Fuon, che già erano stati schierati come titolari, quindi andrà fuori Pastina, che non solo ha barcolato in difesa e su tutti e 2 gol, secondo me, ci sono delle sue ingenuità, collaborate anche da un centrocampo ancora da ridefinire per quanto riguarda, insomma, l'assetto definitivo della squadra, però va fuori anche per un problema fisico. Nel frattempo il tecnico sta valutando anche se schierare a Campora. In attacco abbiamo ancora il problema di Lapadula, che ancora non è recuperato dopo la Coppa America, dovrebbe restare a Benevento perché adesso mancano poche ore alla chiusura del calcio mercato. Resta comunque un osservato speciale, come si diceva anche stamattina la stampa specializzata, e poi ci sono altri 2 dubbi sempre di mercato, Kragl e Di Serio, però sicuramente sarà una squadra determinata che verrà a Parma a fare la gara, sapendo che è un big match, sapendo che il Parma ha delle ambizioni importanti, quindi tenterà di giocare con grande attenzione nella prima parte e poi a testa alta, almeno questo è quello che è trapelato, diciamo. Domani ci sarà la conferenza stampa alle 12:30 da parte di Fabio Caserta, dove delineerà un po', diciamo, quelle che saranno le sue scelte.
Sì Alfredo, io ho visto proprio il secondo tempo della partita con l'Alessandria, a parte che il Benevento l'ha sbloccato subito, ma mi è sembrato sostanzialmente sempre in controllo, a parte con quel rigore po' particolare, ma però squadra sempre in controllo.
È vero, sicuramente rispetto allo scorso anno, se vogliamo fare un parallelo, ma insomma sono 2 storie completamente differenti, 2 categorie completamente differenti, mi sembra che il Benevento abbia, l'abbiamo visto anche in Coppa Italia con la SPAL, quando abbiamo passato il turno, ora siamo ai 16esimi e giocheremo con la Fiorentina, un po' più di personalità, un po' più di gioco, mi sembra un po' più il gruppo, però è troppo presto per parlarlo, dobbiamo aspettare ancora qualche settimana. Bisogna sistemare qualcosa, secondo me un giocatore almeno in ogni reparto. ci sono questi i giocatori che abbiamo, che hanno giocato il campionato di Serie A, come Glick, come Ionita,
in prota,
come la Padula, in prota. Io parlavo di questi primi tre perché hanno gli ingaggi più alti che la società ha provato a sistemare altrove, ma non è stato semplice.
Senti, ma la Padula è veramente un lusso per la Serie B, voglio dire, è un giocatore che l'anno scorso ha fatto molto bene, e non solo l'anno scorso, può veramente fare la differenza, ma pensi alla fine veramente che resterà?
Sì, in questo momento resta un osservato speciale, ma è quasi certo che insomma i tre nomi che ti ho fatto, compreso la Padula, resteranno a Benevento. Quindi tre giocatori su cui puntavo lo scorso anno, uno a centrocampo, uno in attacco, e quindi parlo di Glick in difesa, a centrocampo su Ionita, che veniva dall'Udinese, e la Padula resteranno. La Padula si è aggregata al gruppo, ma ancora non è in condizione, dopo diciamo, la performance, ottima performance che l'ha fatto anche di salita di quotazione in Coppa America, ancora non sarà in campo, insomma, quindi anzi è stato convocato, dobbiamo ricordare che è stato anche convocato con la nazionale peruviana, quindi bisognerà capire ancora che quale sarà il suo futuro. Al momento in giallo rosso.
Al momento in giallo rosso, vediamo, perché poi sai bene che c'è ancora un weekend da giocare, quindi anche lì alcune squadre nelle altre categorie, facendo gli scongiuri, potrebbero anche esserci infortuni. Insomma, ecco, la Padula io lo vedo prima soluzione per moltissime squadre che potrebbero averne bisogno davanti.
Sicuramente, perché è un giocatore che in questo momento fa la differenza, cioè il campionato di Serie B, come dicevi anche tu e come gli esperti di mercato sanno benissimo, ma anche i tifosi e appassionati di calcio, sicuramente la Padula è davvero un lusso, insomma, per qualsiasi squadra del campionato di Serie B. Lui sta cercando di anche qualche squadra di Serie A, resta l'ingaggio alto, come lo era anche bello, è anche per Glick, che in un primo momento sembrava potesse trasferirsi alla corte dell'Udinese. E però anche lì non è stato trovato l'accordo, perché l'Udinese chiedeva la metà dell'ingaggio, che il Benevento potesse sostenere l'altra metà dell'ingaggio, ma a questo punto il Benevento ha preferito tenerlo e quindi avere un difensore di lusso, insomma, che è un giocatore che è importante, un giocatore che gioca con la nazionale polacca, che ha giocato sullo scenario internazionale, quindi voglio dire, fa una buona coppia più equilibrata sicuramente con Barba rispetto a Pastina. Però secondo me, se il Benevento dovesse scendere sul mercato, dovesse ritornare sul mercato e fare qualche colpo, ho sentito prima il presidente Vigorito, che è l'intervista che ha rilasciato a fine gara domenica scorsa, dovrebbe almeno prendere uno per reparto, a meno che poi non ci saranno i soliti puntellamenti e gli accorgimenti nel mercato, quello di gennaio.
Sì, anche un po' diventato posto. Se dovesse andare via la Padula, il Benevento, correggimi se sbaglio, avrebbe un problema lì davanti.
Ha un problema in avanti, nella scorsa fine settimana anche la Gazzetta dello Sport portava che se dovessero andare via Insigne e la Padula, ma a questo punto Insigne mi sembra confermato, insomma, la sua presenza a Benevento, si parlava di Ciano, si è parlato anche di Lamantia, di questi giocatori, però sono tutte ipotesi che sono state avanzate, non facili da chiudere in tempo breve, a meno che non ci sia del tatticismo così perfetto e trovare qualche colpo veramente dell'ultimo minuto, insomma.
In sostanza, Alfredo, un Benevento che per quanto riguarda domenica l'unico dubbio vero mi sembra quello tra Elia e Acampora, forse, un buon dubbio mi sembra.
Esatto, perché allora l'allenatore dovrebbe confermare i quattro che sono scesi in campo per quanto riguarda domenica scorsa, nessuna novità nel tridente d'attacco, quindi il Sau come falso 9, che è piaciuto all'allenatore, anche se secondo noi, un po' gli addetti ai lavori, è un po' fuori ruolo, non è un attaccante proprio puro, diciamo, quella posizione. E poi sugli esterni dovrebbero giocare lì e Insigne con il 4-3-3 e si giocano una maglia, mentre in proto, per quello che ha fatto vedere fino a questo momento, è l'unico che ha il posto sicuro, ha giocato una bella partita, sicuramente tra i migliori in campo.
Grazie ad Alfredo Salzano di TV7 News Benevento, in bocca al lupo al Benevento, Alfredo, magari non da questa partita ma da quella successiva.
Ci risentiamo presto, allora, che poi ci sarà la pausa della nazionale, no? Quindi
il tempo
di riordinare un po' le idee. Okay.
Grazie ad Alfredo.
A voi, buon lavoro ragazzi.
A te, buon lavoro, grazie mille. Questo era Alfredo Salzano di TV7 News Benevento, ora andiamo di nuovo in pubblicità e poi ci ritroviamo con, l'ho detto prima, un ospite che i tifosi del Parma penso siano particolarmente affezionati, soprattutto all'epoca che lui rappresenta. A tra poco.
Dico te che ti senti stanco e assonnato. Hai dormito bene stanotte? Prenditi cura della tua salute da Artigiana Materassi. Il riposo è a tasso zero. Vieni a provare i nostri materassi, le reti e i cuscini fatti con cura e con materiali di prima qualità. Dormire bene aiuta a vivere meglio. Da Artigiana Materassi trovi personale esperto che ti guiderà nella scelta corretta. Artigiana Materassi ti aspetta nel nuovo punto specializzato di Viale dei 1088 o nella storica sede di Via Traversetolo 193, località Botteghino.
Tifosi crociati, è arrivato il momento di tornare allo stadio Tardini. Domenica 29 agosto, ore 20:30, Parma-Benevento. Torniamo sugli spalti a cantare e spingere il Parma alla vittoria. E se sei un vecchio abbonato, il biglietto ti costa la metà. Scopri tutte le informazioni sul sito parmacalcio1913.com. Domenica sera, tutti al Tardini.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
E rieccoci di nuovo in diretta per parlare del presente, ovviamente del Parma, dell'immediato futuro, ma anche fare un tuffo nel passato, perché è con noi Arturo Lupoli. Buongiorno, buonasera Arturo.
Ciao, buongiorno a tutti, salve.
Arturo Lupoli, che ovviamente i più attenti ricorderanno nelle giovanili del Parma fino al 2004, una nidiata veramente fortissima, quella con Giuseppe Rossi, la coppia Rossi-Lupoli, fece sognare, diciamo, le speranze del Parma, poi arrivò purtroppo il crack Parmalat e le loro strade si divisero e soprattutto si allontanarono da Parma, e Arturo è tornato però a casa, quindi Arturo, qualcuno è tornato veramente a casa, come dicevano gli inglesi, it's coming on, visto che tu hai giocato anche lì, è Arturo Lupoli che è andato al Borgo San Donnino in Serie D. Arturo, che effetto fa?
Ma è sicuramente è un'emozione molto bella, e sono tanti anni che sono, diciamo, in giro per l'Italia, per l'Europa, a giocare a calcio, e quindi tornare a casa per me è stato un'emozione bella. Mi avvicino alla famiglia, potrò stare un po' più con i miei genitori, che lo desideravano soprattutto per i nipoti che ci sono adesso, quindi diciamo che è bello. E poi comunque arrivo in una squadra che mi ha voluto, e colgo l'occasione per ringraziare il direttore e il presidente, perché comunque mi hanno cercato tanto, e quindi c'erano tutti i presupposti per far sì che questa cosa accadesse. Ora sono contento, perché ieri ho iniziato questa avventura, e quindi non vedo l'ora di iniziare con le partite e tutto il resto.
Eh sì, davvero in bocca al lupo alla squadra di Gianluca Baratta, che sia veramente una bella avventura quella del Borgo San Donnino, squadra ovviamente di Fidenza in Serie D. Arturo, ma facciamo un ampio passo indietro, te lo ricordi quando sei andato via da Parma?
Ma sicuramente me lo ricordo, sì, fu una scelta molto molto difficile, in quanto in un certo momento c'era l'occasione forse di rimanere, però non fu più percorsa quella strada. Si fecero sotto l'Arsenal e il Tottenham, in quel momento erano due squadre forti, ma sicuramente l'Arsenal era all'epoca la squadra forse più forte d'Inghilterra, fresca di vittoria della Premier League, sì, del 2003, esatto, da invincibili, esatto. Quindi quando ti arriva una chiamata del genere è difficile da rifiutare. Mi dissero che sarei andato subito in ritiro con la prima squadra, e quindi la scelta fu fatta, anche se comunque per la mia famiglia e tutti a 16 anni non era sicuramente una passeggiata, però insomma non nascondo che è stata comunque una scelta difficile ma molto bella, e che mi ha portato tanto, insomma.
Intanto potete scrivere anche domande o saluti, come è arrivato quello di Luca ad Arturo, comune amico Filippo Donati, mi dice Luca. Comunque potete scrivere al 333-9200-170. Arturo, allora io ho tirato fuori un tabellino di un Real Madrid-Arsenal di Champions League del 2006. Cioè, fa venire la pelle d'oca a leggere le due formazioni. Nell'Arsenal ne leggo solo alcuni. Tu eri in panchina, Lehmann, poi c'era Kolo Touré, poi c'era Frederick Ljungberg, Poi c'era quel gran giocatore che è stato, vabbè, ovviamente Thierry Henry, c'era Reyes, c'era Gilberto Silva che penso fosse anche stato campione del mondo.
Campione del mondo,
esatto.
Sì, sì.
In panchina, seduto con te, c'era secondo me uno dei centrocampisti più eleganti della storia del calcio, Robert Pires, veramente un grandissimo. Ma che effetto faceva? Eravate al Santiago Bernabéu, contro il Real dei fenomeni, il Real di Ronaldo R9, il Real di David Beckham, cioè, sto guardando di Guti, Zidane, un Real pazzesco che ha vinto poi in realtà meno di quello che poteva, perché era una squadra sbilanciata, ma ovviamente te la ricorderai quella volta al Santiago Bernabéu. Ma spiega a noi comuni mortali cosa si prova ad essere lì in quel momento.
Ma è stata una cosa un po' inaspettata, perché durante la settimana io mi allenavo 2 o 3 giorni con la prima squadra, 2 o 3 giorni con le riserve, e poi a seconda delle necessità del mister, insomma, c'erano poi le chiamate. Quella settimana non dovevo essere convocato, e negli ultimi giorni c'era Bergkamp che, vabbè, non viaggiava con l'aereo, quindi erano indecisi se portare me o Bentner e Nicolas. Alla fine venivo da 2 partite ottime, una in prima squadra e una con le riserve, nel quale avevo segnato tutte e due, e Wenger decise di portare me. Di quella giornata sinceramente ricordo un po' tutto, dall'arrivo allo stadio, il sopralluogo, e diciamo che erano 2 squadre fortissime. In quella partita si affrontavano i 2 giocatori insieme a Shevchenko, che erano stati un po' gli eroi della mia infanzia, che erano Henry e Ronaldo, quindi era un po' il massimo essere lì in prima linea a vederli. Poi
Avete anche vinto, tra l'altro. Si
concluse 1-0, esatto, con gol di Henry che partì da centrocampo e andò dritto in porta, quindi mi ricordo la festa dentro lo spogliatoio, il bagno nella piscina del Bernabéu all'interno degli spogliatoi, e poi la cosa, forse uno dei ricordi più belli, è stato a scambiare il pantaloncino e la maglia sia con Cassano che Beckham. Sono due cose che sicuramente mi porterò con me per sempre.
Lo immagino. Tra l'altro non ho citato fra i tuoi compagni un certo Cesc Fabregas, così, ecco, calciatore, no?
Sì.
Così.
Sì.
Che tipo era Arsène Wenger?
Ma Wenger, diciamo che era innanzitutto un signore, una persona molto distinta, una persona che non parlava tantissimo, e diciamo che quando lo faceva stavi zitto e ascoltavi, perché eri davanti comunque a un maestro e un allenatore che ha rivoluzionato il calcio in Inghilterra, non solo in campo ma anche fuori, perché diciamo ha rivoluzionato quella che era l'Arsenal degli inglesi, la cultura delle birre e del mangiare non proprio sano, e quindi ha rivoluzionato tutto, il centro sportivo, la mensa, lo chef, ha cambiato, ha fatto rifare i campi, come diceva lui, e quindi era una figura di riferimento per tutto l'ambiente Arsenal. E la cosa bella è che ovviamente aveva i 2 o 3 punti di riferimento all'interno dello spogliatoio, che erano sicuramente Vieira, Henry e appunto Pires, che erano un po' i suoi uomini, ma 1 o 2 volte al mese veniva a fare una chiacchierata di 5-10 minuti con noi più giovani, dicendo quello che secondo lui quello su cui dovevamo lavorare di più e quello su cui dovevamo migliorare, e quindi era una cosa bellissima, perché ti sentivi comunque importante, già diciamo al centro di un qualcosa, anche se eravamo davvero giovani e diciamo non avevamo nulla a che fare con quei campioni che c'erano in quello spogliatoio.
Siamo con Arturo Lupoli, stiamo rivivendo quegli anni tra il 2004 e il 2006 all'Arsenal, poi il passaggio al Derby County in Championship, secondo campionato inglese comunque di livello davvero alto, una buona annata, poi il passaggio alla Fiorentina. Tra l'altro non so se è stato lì che hai subito un infortunio prima o subito dopo, però fatto sta che la tua carriera poi diciamo è passata di squadra in squadra fra alti e bassi.
Sì, diciamo che l'annata del Derby County è stata un'annata molto bella, perché arrivammo in Premier League vincendo la finale di Wembley, e quindi è stato un anno che ricordo alla grande, perché giocai praticamente tutte le partite tranne la finale, perché appunto ero stato già acquistato dalla Fiorentina e quindi non giocai. Poi arrivando a Firenze sicuramente un anno ho giocato solo una partita, quindi non è stato un passaggio molto fortunato, ma forse, come ho detto anche altre volte, sono arrivato in una squadra, il derby voleva farmi rimanere lì per 4 anni, mi propose invece, scegliendo la Fiorentina, che era una squadra che faceva i preliminari di Champions. Forse è stato un passaggio un po' troppo alto per quelli che era quel momento della mia carriera, e quindi non ho giocato mai. Alla fine sono andato in prestito di nuovo in Inghilterra, e tornando a Ascoli appunto sì, c'è stato l'infortunio alla caviglia che mi ha un po' frenato, ma soprattutto perché c'è stata una ricaduta, una doppia operazione, e diciamo che sono infortuni come un po' quello del crociato: quando ci ricaschi più di una volta possono toglierti tanto da tanti punti di vista, però sicuramente poi gli alti e bassi sono stati anche demerito mio, e quindi diciamo non ho nulla da rimproverarmi, anzi che diciamo potevo forse fare qualcosa in più, soprattutto negli anni di Serie B in Italia.
E questo ti fa onore. Arturo, senti, tu stai, segui il Parma, sei, insomma, hai visto un po'...
Sì, assolutamente, sì.
Che idea ti sei fatto della squadra costruita quest'anno, del ritorno di Buffon, di questo campionato?
Ma innanzitutto penso che abbiano scelto un allenatore giovane, ma che ha già esperienza, e non è stata una scelta fatta, secondo me, a caso. E poi vedo comunque... l'ambiente giusto per fare un campionato di vertice. L'acquisto di Buffon sicuramente è un acquisto di grandissimo prestigio, ma penso che sia dia tanta positività e tanta energia a tutto l'ambiente, e avere un uomo che è campione del mondo e un giocatore fenomenale come Buffon in squadra, che sicuramente potrà portare tanto a tutto l'ambiente del Parma. Quindi la squadra è competitiva, sappiamo che il campionato di Serie B, io l'ho fatto tanti anni, è un campionato complicato, dove non sempre vince diciamo la squadra più attrezzata, però a mio parere il Parma, insieme a altre 2 o 3 squadre, Monza, Benevento, forse qualche altra sorpresa, però sarà lì fino alla fine a lottare per salire.
Eh sì, e noi ce l'auguriamo. Invece gli obiettivi del Borgo San Donnino per questa stagione in Serie D quali sono?
Ma sicuramente, essendo una neopromossa, il direttore nelle varie chiacchierate fatte è stato chiaro: dobbiamo centrare la salvezza, perché comunque siamo in un girone dove avremo squadre come Ravenna, Rimini, Carpi e diverse squadre che hanno un blasone anche diverso rispetto a noi, e quindi arrivare all'obiettivo dei 48-50 punti è la cosa primaria. Dopodiché ovviamente vediamo un po' in che condizione arriviamo a marzo-aprile, e se ci sarà da fare qualcosa in più per sognare, quello volentieri. Nel calcio non bisogna mai porre limiti, però dobbiamo essere consapevoli che sarà dura ogni partita, perché comunque siamo una neopromossa e dobbiamo sudarcela fino alla fine sicuramente.
Grazie ad Arturo Lupoli, in bocca al lupo a te e al Borgo San Donnino.
Grazie a voi, crepi il lupo, grazie mille.
E davvero abbiamo fatto un bel tuffo nel passato anche lontano, ora lo facciamo in quello invece in un passato più recente, perché oggi è il 27 di agosto e i tifosi più attenti ricorderanno che esattamente un anno fa Kyle Kraus arrivava a Parma per la prima volta, per poi perfezionare l'acquisto del Parma. Ne ha parlato oggi Marco Balestrazzi, sentiamo il servizio.
Lecito immaginare una celebrazione ufficiale per il 18 settembre, data dell'annuncio e insediamento del presidente Kraus alla guida del Parma, ma siamo altrettanto convinti che il match di domenica contro il Benevento sia una partita speciale per il patron crociato. Un anno fa esatto, il 27 agosto 2020, il suo aereo privato decollava dal Verdi per tornare negli Stati Uniti, con in tasca l'accordo finalizzato all'acquisizione del club. Dopo alcuni giorni di incontri con i soci parmigiani e visite a Collecchio, l'affare è era fatto. Non si può dire che siano stati 12 mesi ricchi di soddisfazioni sul piano sportivo. L'entusiasmo non è mai mancato, nemmeno la disponibilità a spendere e investire. Più di chiunque altro in Italia, verrebbe da dire, facendo due conti. Il debutto al Tarini si carica allora di un valore particolare, battere il Benevento avrebbe un sapore speciale, potrebbe finalmente aiutare la squadra a voltare pagina, scrollandosi di dosso uno scordabrividi. In fondo, dal suo arrivo oggi, Kraus ha festeggiato la miseria di 3 vittorie in campionato. Il successo alla prima casalinga in A contro l'Hellas Verona fu un vero fuoco di paglia. Contro la Roma in marzo l'ultimo sorriso. Sono passati più di 180 giorni. In mezzo anche la retrocessione, la rivoluzione dei quadri societari, senza dimenticare il progetto del nuovo stadio. Ma nel calcio, si sa, il rapporto tra spesa e soddisfazione sul campo non è sempre proporzionale. Capita poi che le idee ci mettano mesi, se non anni, per dare frutti, e questo vale per presidenti e allenatori. Intanto il mercato del Parma non si ferma. In arrivo dalla B francese il laterale del Le Havre, Koulibaly. Gagliolo, capitano a Frosinone, sempre più vicino alla Salernitana. Una rosa quella crociata in continuo divenire. Meno male che il 31 agosto suonerà il gong alla campagna estiva, perché ormai si rischia di fare confusione tra arrivi e partenze.
Palla in tribuna.
E con questo è tutto per questa puntata. Palla in tribuna torna lunedì alla stessa ora, ovviamente dalle 14 alle 15. Appuntamento però domenica sera su Radio Parma per la radiocronaca diretta in esclusiva dal Tardini di Parma-Benevento. Inizio partita alle 20.30, noi ci collegheremo già alle 20.15. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.